Wikiradio. Marcello Flores racconta il gruppo di resistenza tedesco La Rosa Bianca.
Lei sa, come lo sappiamo noi, che la guerra è perduta. Perché è così codardo da non ammetterlo? A pronunciare queste parole, il 22 febbraio 1943, è Sophie Scholl, una studentessa di 21 anni. Le rivolge a Roland Freisler, il giudice che è presidente del Tribunale del Popolo, il Tribunale Speciale per i Delitti Politici istituiti dal nazismo, che la sta processando per alto tradimento. Ad arrestare Sophie, insieme a suo fratello Hans, era stata la Gestapo 4 giorni prima, chiamata dal custode dell'Università di Monaco, Jacob Schmidt, membro del partito nazista. Schmidt aveva visto i fratelli Scholz lanciare alcuni opuscoli da una finestra del terzo piano verso il cortile interno dell'università e aveva chiamato la polizia politica che, giunta immediatamente, aveva arrestato Sophie e Hans. A interrogare i due giovani era stato Robert Moore, uno dei dirigenti della Gestapo di Monaco, che più tardi sosterrà di aver cercato di salvare Sophie, convincendola a testimoniare contro il fratello Hans e a far ricadere soltanto su di lui l'accusa di tradimento nei confronti di Hitler e della Germania. L'azione propagandistica di Sophie e Hans rientrava nell'attività di un gruppo che i due giovani, insieme ad altri studenti, avevano costituito all'Università di Monaco, Die Weiße Rose, la Rosa Bianca, che iniziò ad operare nel giugno 1942 con la diffusione di un volantino, di un opuscolo, inviato a 100 cittadini di Monaco attraverso il normale servizio postale. I destinatari erano membri della classe media e delle professioni. L'opuscolo iniziava con queste parole: «Per un popolo civile non vi è nulla di più vergognoso che lasciarsi governare senza opporre resistenza da una cricca di capi privi di scrupolo e dominati da torbidi istinti. Non è forse vero che ogni tedesco onesto prova vergogna per il suo governo? E chi di noi prevede l'onta che verrà su di noi e sui nostri figli quando un giorno cadrà il velo dai nostri occhi e verranno alla luce i crimini più orrendi che superano infinitamente ogni misura?»
Lei allora era molto giovane. Ha cominciato a congiurare che era ancora minorenne. Aveva calcolato che avrebbe potuto essere arrestato e condannato dalla Gestapo.
Dovete considerare qual era la situazione di un giovane tedesco come me all'inizio del 43. A 18 anni ero già stato arruolato. Dopo 3 mesi di addestramento saremmo già stati mandati in Russia. Quindi sarei finito dritto nella battaglia di Stalingrado se non fossi stato arrestato. Sapevamo che le perdite, specialmente tra i giovani soldati, erano altissime. Discutevamo proprio di questo tra noi della Rosa Bianca. Anche nel caso che venissimo scoperti, non era meglio morire contro Hitler piuttosto che per il dittatore?
La scelta di chiamarsi Rosa Bianca non è stata mai del tutto chiarita. Probabilmente si voleva scegliere un colore diverso da quelli usati dalle propagande politiche di parte. Durante il suo terzo interrogatorio, Hans Scholl dichiarò: «Il nome Rosa Bianca fu scelto arbitrariamente. Partì dall'assunto che il potere della propaganda deve contenere frasi che non devono necessariamente significare qualcosa, ma suonare bene. Posso aver scelto il nome istintivamente, perché all'epoca era sotto l'influenza della ballata spagnola di Von Brentano, Rosa Blanca». La decisione di iniziare un'attività antinazista era nata nelle discussioni che si erano svolte tra Hans e Sophie Scholl con un amico, Alex Schmorell, la fidanzata di Hans, Troite Lafrenz, e i loro amici Willy Graf e Christoph Probst, e Katharina Schnederkopf. Molti di loro erano studenti del professor Kurt Huber, un eminente musicologo ed etnologo che esercitava una grande influenza e era molto popolare, e lasciava trasparire, anche se non esplicitamente, un atteggiamento di critica nei confronti del nazismo.
Ma torniamo ora al nostro Leibniz. Nessuno dei grandi sistemi filosofici esistenti, compreso quello di Spinoza... Accidenti, ho di nuovo nominato Spinoza. Vi prego, fate bene attenzione a non lasciarvi contaminare. Spinoza era ebreo.
Tutti gli appartenenti al gruppo avevano una forte ispirazione cristiana. Una grande influenza nello spingere il gruppo all'azione era venuto dagli scritti e dai sermoni del cardinale Newman, il teologo inglese convertitosi al cattolicesimo nel 1845 e diventato cardinale nel 1879, che Sophie e il fidanzato Fritz Hartwagel, ufficiale della Wehrmacht, con cui la giovane Scholl scambiò un'intensa corrispondenza che l'aiutò a prendere coscienza e a compiere le scelte antinaziste, leggevano insieme, suggerendosi i passi più significativi, come il sermone «Testimone di coscienza», in cui operare il bene era vista come prova di fede e commettere il male come prova della sua mancanza. In una lettera scritta dal fronte francese nell'agosto 1940, Fritz diceva a Sophie di pensare costantemente ai sentimenti di opposizione che lei provava nel confronti della sua professione di soldato. Nella sua risposta in settembre, in attesa di vedersi, Sophie scriveva: «Ho sempre pensato fosse sbagliato per un padre mettersi dalla parte dei figli anche se avevano commesso qualcosa di sbagliato. Allo stesso modo è sbagliato per un tedesco o un francese o per qualsiasi altra persona difendere la propria nazione solo perché è la sua, dal momento che simili sentimenti possono essere spesso fuorvianti». Quando i due fidanzati si ritrovarono nel febbraio del 41, l'intera Europa era ormai sotto controllo e occupazione della Germania di Hitler, ad eccezione della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica.
Mio fratello era un giovane molto onesto, capace di portare gli altri all'entusiasmo per qualsiasi cosa. Aveva un'intelligenza duttile. Il lavoro, sia a scuola che nel laboratorio, gli risultava molto facile. Era interessato a tutto, all'arte, alla letteratura, allo sport, a tutte quelle cose in fondo che possono entusiasmare un giovane. Mia sorella me la ricordo così, piccola e graziosa. Era riservata e silenziosa, e si sarebbe potuto dire che avesse un temperamento freddo. Aveva una mente critica ed un giudizio pronto e sereno. Erano ambedue pieni di idee ed amavano la vita malgrado il periodo oscuro nel quale vivevano.
I fratelli Scholl appartenevano a una famiglia di tendenze liberali che aveva cercato fino alla guerra di compromettersi il meno possibile con il regime. Hans era stato membro della Gioventù Hitleriana e Sophie della Lega delle Ragazze Tedesche. Con lo scoppio della guerra, la presa di coscienza della natura del regime li aveva portati a discutere con pochi amici in modo semplice, sempre più preoccupato però, intenso e dubbioso, cosa avrebbero potuto fare e come avrebbero potuto agire per rispettare i propri valori cristiani. Nella primavera estate del 41 portarono a un cambiamento profondo nel corso della guerra. La preparazione e poi l'attuazione dell'operazione Barbarossa, con l'attacco all'Unione Sovietica iniziato il 22 giugno, avevano fatto seguito all'invasione della Grecia e della Jugoslavia, di quasi 3 mesi prima. Mentre proseguiva la politica di eutanasia forzata, il famigerato programma T4, che prevedeva la soppressione di persone affette da malformazioni, malattie genetiche, disturbi mentali, contro cui iniziavano a levarsi voci contrarie anche nell'opinione pubblica e in alcune istituzioni tedesche. Nella casa degli Scholl quell'estate era giunto un volantino anonimo che conteneva il sermone che il vescovo cattolico Clemens Graf von Gohlen aveva pronunciato il 3 agosto 1941, accusando il regime non solo della persecuzione della Chiesa a opera delle autorità, ma delle uccisioni, ormai decine di migliaia, dovute al progetto T4, che definiva un omicidio contrario alla legge divina e alla legge della Germania. «Finalmente, Hans, disse alla sorella minore Inge, un uomo ha avuto il coraggio di parlare apertamente», aggiungendo poi che sarebbe stato importante procurarsi una macchina per copiare e duplicare le lettere. Nello stesso periodo, Hans inizia a collaborare a una rivista clandestina di un amico e a quello di un anziano e rispettato professore cattolico, Karl Muth, un oppositore non violento del regime nazista, nella cui casa si reca sempre più spesso, incontrando persone che ritenevano necessaria una resistenza spirituale e morale al nazismo. È sempre nell'agosto del 41 che Hans e Sophie sentono per la prima volta notizie riferite ai massacri di ebrei in Unione Sovietica nel corso dell'avanzata militare germanica. Un giovane architetto che frequentava la casa di Karl Muth e che aveva lavorato nella Polonia occupata testimoniava e raccontava di informazioni che riguardavano i massacri commessi dagli Einsatzgruppen ai danni degli ebrei e dei civili in Unione Sovietica. In autunno anche il reggimento di Fritz, il fidanzato di Sophie, venne trasferita sul fronte russo e prima di un incontro riuscirono nuovamente ad approfondire la loro comune cultura e pratica religiosa.
La Germania è disonorata per sempre, a meno che i giovani non tolgano il potere a Hitler e fondino poi una nuova Europa.
La nuova Europa non potrà che essere nazionalsocialista.
E se il Führer fosse pazzo? Pensate solo all'odio razzista. Quando ero a Ulm, avevo un insegnante ebreo. Ma un giorno le SA lo fermarono e lasciarono che tutti quanti a turno gli sputassero in faccia. Scomparve quella stessa notte, come le migliaia di ebrei di Monaco del 41 deportati nei campi di lavoro.
Voi credete a queste sciocchezze? Gli ebrei emigrano, da sempre.
I soldati che tornano da est hanno visto i campi di sterminio. Hitler vuole eliminare tutti gli ebrei d'Europa. Predica questa follia ormai da 20 anni. Come potete credere che gli ebrei siano persone diverse da noi?
In dicembre anche gli Stati Uniti entrano in guerra e il conflitto tra la Germania e le potenze alleate non può ormai che risolversi con la capitolazione completa di uno dei due contendenti. Nel febbraio 42 il padre di Hans e Sophie, Robert Scholl, viene arrestato per 2 settimane per aver criticato il regime, dicendo che Hitler era un flagello di Dio per l'umanità e che se la guerra non fosse presto terminata, in 2 anni i russi avrebbero occupato Berlino. Il processo viene però rinviato di qualche mese. Nell'aprile di quell'anno Sophie ha terminato il periodo di lavoro obbligatorio per le donne che vogliono iscriversi all'università e può quindi tornare a Monaco, riabbracciare Hans e i suoi amici, andando a vivere come ospite nella casa del professor Muth. Il gruppo ormai è formato, unito da convinzioni comuni, valori forti, la spinta ad agire che tutti sentono necessaria. Vi si aggiunge anche Willy Graf, un giovane medico cattolico che riteneva incompatibili la fede cristiana e il nazionalsocialismo e che aveva rifiutato di entrare nella gioventù hitleriana. Dopo la diffusione del primo volantino nel giugno del 1942, la Gestapo pensò di avere a che fare con un giovane romantico idealista piuttosto che con un pericoloso gruppo di resistenza. Il secondo volantino venne scritto da Hans Scholl insieme a Alexander Schmorell. Esso denunciava l'assassinio di 300.000 ebrei in Polonia nella maniera più bestiale e domandava perché il popolo tedesco agisce in modo così apatico di fronte a crimini abominevoli indegni della razza umana, concludendo che l'unico dovere di ogni tedesco era quello di sconfiggere queste bestie. La carica polemica e di accusa più forte del primo faceva di questo secondo volantino, distribuito nella prima settimana di luglio, un segnale che il gruppo si andava radicalizzando. Il terzo volantino sottolineò l'importanza della resistenza passiva per abbattere il nazionalsocialismo, inneggiando però anche al sabotaggio. Sabotaggio nelle fabbriche di armi e nelle industrie belliche, sabotaggio a tutti gli incontri, raduni e cerimonie pubbliche del partito nazista, sabotaggio in ogni area della scienza che favorisca la continuazione della guerra. Cerca di convincere tutti i tuoi conoscenti della insensatezza di continuare una guerra senza speranza che ci ha reso spiritualmente schiavi del nazionalsocialismo e della sua distruzione di ogni valore morale e religioso. Il quarto volantino, anch'esso scritto da Hans, venne distribuito mentre le armate tedesche avanzavano nell'Africa settentrionale vittoriosamente ed era diretto contro Hitler in persona. Ogni parola detta da Hitler è una bugia quando parla di pace, perché vuol dire guerra, e quando usa in modo blasfemo il nome di Dio, intende invece il potere del male, dell'angelo caduto, di Satana. Il volantino terminava: «Noi rimarremo, non rimarremo in silenzio, siamo la vostra cattiva coscienza, la rosa bianca non vi lascerà in pace». La Gestapo a questo punto si era convinta di avere di fronte una vasta organizzazione che aveva addirittura legami con gli alleati. I giovani della Rosa Bianca nutrivano dubbi intanto sulla capacità della loro protesta e invitarono il professor Kurt Huber a raggiungerli e aiutarli. La discussione verteva sull'impossibilità di passare per loro da una resistenza passiva a un'attiva, ma l'ipotesi di assassinare Hitler, suggerita da Hubert, venne rifiutata da Hans e Sophie, che restavano fortemente legati a una prospettiva non violenta. A fine luglio 1942 gli studenti di medicina vennero inviati sul fronte sovietico. Tra essi vi era Alex Hans, per un lavoro che durò alcuni mesi e che permise a loro di ottenere informazioni più dirette su quello che stava succedendo. Intanto aveva luogo il processo contro Robert Scholl, che venne condannato a 4 mesi e privato della possibilità di svolgere il suo lavoro di avvocato, mentre Sophie era richiamata per 2 mesi a lavorare in una fabbrica di armi. In novembre il gruppo degli studenti di medicina ritornò dall'URSS ancora più determinato ad agire dopo aver visto il trattamento nei confronti di russi e ebrei da parte dell'esercito tedesco e delle SS. La nuova strategia prevedeva di collegarsi ad altri gruppi di resistenza, aumentare la diffusione dei propri volantini. Intanto erano stati arrestati i membri di Orchestra Rossa, un gruppo di orientamento socialista con cui avevano preso alcuni contatti. E dei contatti vennero presi anche con la rete di resistenza organizzata dal generale Ludwig Beck, e vennero così i membri della Rosa Bianca informati sul tentativo di assassinare Hitler del colonnello von Stauffenberg. La Rosa Bianca iniziò a espandersi e a collegarsi con gruppi ad Amburgo e in altre città. A Stalingrado, intanto, con la fine del 1942, la situazione per l'esercito tedesco si faceva sempre più drammatica. E nel gennaio del 1943, all'Università di Monaco, la celebrazione dei 470 anni dell'università vide gli studenti prima fischiare il discorso del Gauleiter di Monaco, poi scontrarsi con le truppe naziste poste a sua difesa. Era la prima manifestazione di strada nella storia del Terzo Reich a partire dal 1933. Alla preparazione del quinto volantino collaborò anche il professor Huber. Questa volta la firma non era più la Rosa Bianca, ma Movimento di Resistenza in Germania. Nel volantino, che terminava con le parole «Hitler sta portando il popolo tedesco nell'abisso», «Hitler non può vincere la guerra ma solo prolungarla», «dissociatevi dal comportamento criminale del nazionalsocialismo», si prefigurava una Germania federale per dopo la guerra, libera e inserita in un'Europa rigenerata. Secondo la Gestapo vennero distribuiti 10.000 volantini in diverse città. A questo punto una task force guidata da Robert Moore individuò a Monaco il centro della cospirazione, proprio mentre Hans e Alex, di propria iniziativa, riempivano di scritte contro Hitler alcuni palazzi del centro della città. Anche nei giorni successivi, nella prima metà di febbraio, l'operazione Graffiti, come la chiamavano, andò avanti coinvolgendo altri membri della Rosa Bianca. Il 3 febbraio, intanto, la radio tedesca annunciava che la Sesta Armata si era arresa a Stalingrado. Il sesto volantino venne scritto da Huber ed era ancora più rivoluzionario degli altri nei toni, nella minaccia a Hitler, nella promessa di una prossima terribile resa dei conti. Nella discussione che ne seguì, gli venne chiesto di togliere un riferimento alla nostra gloriosa Wehrmacht, che Hans e Willy vedevano invece come strumento di Hitler. Tra il professore e gli studenti si giunse alla rottura, ognuno deciso a difendere le proprie posizioni. Hans e Alex decisero di stampare il volantino senza il riferimento alla Wehrmacht. Hans aveva comprato 1200 francobolli e la Gestapo ne era stata informata, aumentando la sorveglianza dentro l'università. Lo stesso Willy Graf riteneva rischiosa la decisione di Hans e Sophie di andare a distribuire i volantini nell'università il 18 febbraio. Individuati e bloccati dal custode Schmidt dell'università, dopo aver lanciato i volantini in cortile, Hans e Sophie vennero presi in custodia da Robert Moore, che ritenne all'inizio che Schmidt avesse fatto un errore. Quando però vide Hans stracciare un foglio e metterlo in bocca per inghiottirlo, si trattava del testo del settimo volantino scritto da Christoph Probst e ancora non distribuito, comprese che Hans era certamente colpevole. Il volantino ripescato nella bocca di Hans permise di risalire all'autore Christoph Probst, l'unico sposato e con figli, che venne così arrestato. Nei giorni successivi, tuttavia, l'ondata di arresti organizzata dalla Gestapo raggiunse quasi il centinaio. La maggior parte di loro avevano avuto scarsi legami o addirittura inesistenti con la Rosa Bianca, ma quasi tutti i membri dell'organizzazione vennero arrestati. A farne i nomi era stata Giselle Schartling, la studentessa con cui Sophie aveva appuntamento la mattina in cui venne arrestata.
Voi non avete mai piazzato una bomba come il vile Eiser fece nella distilleria di Monaco? Forse avrete usato gli slogan sbagliati, ma i vostri mezzi sono pacifici.
Allora perché volete comunque punirci?
Perché così è previsto dalla legge. Senza legge non c'è ordine.
La legge che avete appena nominato tutelava la libertà di parola prima dell'arrivo dei nazisti nel 33. Oggi Hitler punisce quella stessa libertà con la prigione e la morte. Questo lo chiamate ordine?
E a cosa dovrei attenermi, secondo lei, se non alla legge? Chiunque sia stato a formularla.
Alla coscienza.
Hans, dal canto suo, sperando di poter salvare la sorella, aveva confessato di essere l'unico responsabile dell'azione. Sophie, con lo stesso obiettivo, aveva iniziato ad ammettere qualcosa, sostenendo che il gruppo era composto da bravi tedeschi che solo con l'imminente sconfitta, anticipata dalla battaglia di Stalingrado, avevano deciso di intraprendere una resistenza attiva. Il Gauleiter di Monaco, Giesler, lo stesso che era stato contestato dagli studenti, dopo aver parlato a Berlino con Marty Bormann, decise di organizzare un processo rapido presso il Tribunale del Popolo per attività di alto tradimento, anche se, essendo la maggior parte dei giovani in servizio nell'esercito, avrebbe dovuto occuparsene un tribunale militare. Hitler, comunque, aveva ordinato ai tribunali del popolo di accentuare e accelerare i processi contro tutti i nemici interni, ampliando, dopo Stalingrado, la lista delle attività e comportamenti che permettevano di dichiarare traditore e condannare a morte ogni oppositore del nazismo. Per quanto i fratelli Scholl cercassero di non coinvolgere Christoph o Will, essi erano stati arrestati e il primo di loro rinviato a processo insieme a Hans e Sophie.
Al fronte scappate come lepri e qui fate gli arroganti. Molti la pensano come noi.
Non si azzardi a parlare così.
Silenzio, basta! Chi denigra così il nazionalsocialismo non appartiene più al nostro popolo. Chi oltraggia in questo modo il Führer...
Qualcuno doveva pur cominciare. Noi siamo soltanto i primi.
Così vili, spudorati, infami individui non possono meritare che la morte!
Cadranno anche le vostre teste.
Il 22 gennaio, nel Palazzo di Giustizia, il Tribunale del Popolo iniziò i lavori sotto la presidenza di Roland Freisler, responsabile tra il 1942 e il 1945 di 2600 condanne a morte. Il pubblico ministero, dopo un rapido riassunto degli eventi, chiese per tutti e tre gli imputati la condanna a morte. Il difensore d'ufficio, un giovane avvocato, chiese una giusta sentenza per Hans, una mite sentenza per Sophie e Christophe. Dopo pochi minuti, Freisler lesse il verdetto di colpevolezza, tradimento aggravato da pugnalata alle spalle ai soldati in guerra, e la condanna a morte. Hans replicò: «Oggi impiccate noi, ma presto sarete voi nella posizione in cui adesso mi trovo io». Freisler comunicò che le spese processuali sarebbero state pagate dalle famiglie degli imputati e chiuse il processo, dopo nemmeno 3 ore dall'inizio, senza dichiarare dove e quando sarebbe avvenuta l'esecuzione. La prigione dove si trovava rinchiusa Sophie, Stadelheim, era la stessa dove era stato rinchiuso Hitler per un mese nell'estate del 1922 dopo il putsch di Monaco, e dove erano stati giustiziati dal 1933 oltre 1000 prigionieri. Il Gauleiter Gisler avrebbe voluto organizzare una pubblica esecuzione dei 3 condannati, ma Himmler lo aveva escluso, temendo il rischio di una manifestazione contro il regime. Venne deciso che i prigionieri sarebbero stati giustiziati alle 5 del pomeriggio e fu permesso ai genitori di Hans e Sophie di incontrare i figli un'ultima volta. Robert Scholl, commosso, confidò ai figli di essere fiero di loro e sicuro che il loro nome sarebbe entrato nella storia. Fu solo alle 4 del pomeriggio che Hans, Sophie e Christophe ebbero notizia che sarebbero stati giustiziati un'ora dopo. Di fronte al patibolo venne letta nuovamente la sentenza: condanna a morte per alto tradimento e per aver aiutato e favorito il nemico. Poi la giunta: la corte ha stabilito che la morte avverrà tramite la ghigliottina. L'uso della ghigliottina era considerato più umano dell'impiccagione, cui venivano in genere condannati i membri della resistenza e i comunisti, ma meno onorevole della fucilazione, che era stata negata sia ad Hans che a Christophe. Jon Reichardt, il boia più famoso dell'era nazista, fece in modo che l'esecuzione durasse il meno possibile. Dall'ingresso nella camera di esecuzione di Sophie al momento in cui la lama calò sulla sua testa erano trascorsi 6 secondi. Quei momenti erano stati tuttavia sufficienti perché Sophie potesse urlare per l'ultima volta con una voce forte e ribelle: «Viva la libertà!». La stessa rapidità avvenne per l'esecuzione di Hans e Christophe, che seguirono quella di Sophie. Qualche settimana dopo ebbero luogo altri processi nei confronti dei membri della Rosa Bianca. Molti di loro vennero anch'essi condannati a morte, altri, su cui non si trovavano prove di un vero coinvolgimento, vennero condannati a qualche mese di prigione e poi liberati. Il nome di Sophie Scholl è in Germania tra i più conosciuti. Ci sono 190 scuole che portano il suo nome. È stata votata come donna del XX secolo e nel 2005 è stato proiettato un film, Sophie Scholl, Gli ultimi giorni, che ottenne una nomination per l'Oscar come miglior film straniero. L'ultimo volantino, quello lanciato da Sophie nel cortile dell'università e che l'avrebbe condotta alla morte, terminava così: «I morti di Stalingrado ci implorano di agire. Coraggio, popolo, che il fumo e la fiamma siano il nostro segnale. Il nostro popolo si erga ribelle contro l'asservimento nazionalsocialista dell'Europa, in un'appassionata svolta di libertà e onore».
Il 22 febbraio 1943 i membri della Rosa Bianca vengono processati e giustiziati dai nazisti. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.